La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it.
Mattino. Morgana e Merlino.
Eccoci di ritorno con Morgana e Merlino.
Aspetta che mi hanno messo una sedia da nano, altro che Merlino. Credo che mi abbiano preso per un altro personaggio della saga stamattina. Riuscivo ad arrivare al penalmento. Vabbè, scusate ascoltatori, penose cose, ma ogni tanto ci sono questi giochetti. Allora, come andiamo? Auguri a chi si chiama Felicita, oggi è Santa Felicita.
Senti, ma tu gli fai gli auguri domani alle donne?
Certo.
Oppure ti metti in sciopero come
no.
Suggeriscono brillantemente i sindacati autonomi? E, ahimè, mi spiace dirlo, anche non una di meno.
Cose da pazzi? No, lo so, cose da pazzi, perché a leggere effettivamente, ieri moltissimi hanno rilanciato le motivazioni lunghissime in cui c'è tutto il contrario di tutto, ma c'è anche quello che dici tu, per questo sciopero di alcune sigle sindacali, e credo che siano puri pretesti, ovviamente inutile dire il contrario, possono raccontarmi quello che vogliono, ma sono puri pretesti. Detto questo, no, certamente non mi astengo, certamente... penso che, non lo so, tutti i giorni mi interrogo da molto tempo e in questa parte della vita ancora di più sul fatto se da maschio ho capito abbastanza, e mi devo dire di no, perché evidentemente quello che non funziona nella mia vita dipende dal fatto che non ho capito su questo argomento. Questo sono molto sincero, perché se no ne ho preso iper autocritico.
Ma credo che... tu mi dici spesso che sono una tendente all'irenismo. No, io penso che se ci parlassimo di più, uomini, donne, donne con donne, uomini con uomini, se ci parlassimo, molti pregiudizi cadrebbero. Io sono convinta, per esempio, che quei ragazzi di Locri, no? Della Lega, i giovani della Lega di Locri, che già sembra un paradosso, che hanno scritto quel volantino nel quale, tra le altre fesserie che dicono anche che le donne vengono spinte all'autodeterminazione, così si spinge al rancore. Ecco, è perché forse non hanno mai avuto modo di parlare con tranquillità, con calma, di quanto sia importante per un paese, per quella regione, la Calabria che conosco bene, la mia famiglia viene da lì, avere un bellissimo equilibrio, dare la possibilità alle tante giovani laureate calabresi di trovare un posto di lavoro. Se no si finisce davvero con l'innescare il timore che si torni a un mondo in cui davvero alle donne viene chiesta soltanto la riproduzione, come nel romanzo che ho già più volte citato questa mattina di Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella, che è un romanzo proiettato in un futuro in cui le donne o possono contribuire alla riproduzione o se no sono serve, schiave. Ne hanno tratto anche una serie televisiva di grande successo. Ma a proposito di serie televisiva, è con noi una regista, Benedetta Argentieri. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Ci racconti lei la parte delle donne che sta facendo uno sforzo ben più grande di quello che stiamo facendo noi in Afghanistan, Iraq, Siria, il suo film documentario I Am the Revolution.
I Am the Revolution parla di tre donne, appunto come diceva lei, in Iraq, in Siria e in Afghanistan, che lottano per un'uguaglianza di genere e un cambio della società in maniere molto diverse, ma appunto anche con gli uomini. Insomma, è una lotta molto importante per quei paesi, proprio per cambiare la mentalità e della società che le sta intorno.
Senta, lei è stata ed è ancora giornalista, si è trasferita negli Stati Uniti e ha preferito abbinare la testimonianza diretta oltre a quella scritta, ha girato con la sua troupe in questi posti dove non è facile girare, non si hanno i permessi, si deve rischiare. Sicuramente le storie di cui ha parlato, le donne vere del suo documentario, rischiano ancora di più. Che cosa però si aspetta da chi lo va a vedere in Italia, visto che siamo lontani anni luce dal comprendere di mettere in discussione la propria vita fino al rischio del sacrificio per la comunità delle altre donne, delle proprie figlie, come ciò che documenta nella sua opera, cioè, se n'è andata dall'Italia anche perché forse avvertiva che qui siamo lontani anni luce da tutto quello?
No, io non direi che me ne sono andata dall'Italia per quello, me ne sono andata per anche una questione di opportunità e di possibilità di lavoro che non fossero, diciamo così, già incasellate. E più che altro è stata una sfida per me andare via e cercare di lavorare in un'altra lingua, in un altro contesto, eccetera. Quello che è molto importante, credo che sia un dato che stiamo vedendo con queste proiezioni, è che va sempre tutto esaurito. Ci sono anche molti uomini e questo a me fa grande piacere e devo dire che le risposte del pubblico sono sempre molto 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 calorose. Questo secondo me è un dato molto importante, ma quello che spero di più, insomma, diciamo, da questo film, da chi vede questo film, è capire anche quando le donne si mettono insieme e c'è una solidarietà vera, si può veramente fare qualcosa e cambiare in contesti in cui si vive.
Lei lo sa, però l'ultima cosa che chiedo, poi ripasso la parola a Maria, che l'impegno per esempio delle donne tra i curdi, cioè i reparti femminili, le comandanti femminili, il ruolo che hanno avuto in passaggi decisivi, Kobane, Raqqa e così via, sono forse una delle cose che lo stesso Occidente, che secondo me dimentica i curdi e ora chiude gli occhi di fronte ai bombardamenti di Erdogan, capisce meno. Lo stesso Occidente, voglio dire, capisce meno queste cose. Secondo lei questo è uno dei motivi, tra gli altri, per cui poi i curdi vengono fatti restare soli da noi per primi, secondo me, oppure no?
Secondo me c'è una questione, la questione dei curdi che vengono lasciati soli è molto importante, credo che abbia più che altro dei risvolti geopolitici rispetto a quelle che sono le posizioni della Turchia rispetto al Kurdistan siriano, a Rojava, e credo che questo sia una differenza molto importante. Però, come lei diceva prima, insomma, le combattenti di Kobane, di Raqqa, sono state sempre su tutte le prime pagine dei giornali, però non si è mai veramente parlato di quello che stavano facendo, perché sì, è vero che stavano combattendo l'ISIS, ma allo stesso tempo le combattenti curde vanno nelle zone liberate e cercano di implementare un femminismo che può cambiare la vita anche delle donne arabe e non solo quella delle donne curde. Perciò ogni volta che prendono un territorio c'è proprio un lavoro sul territorio che impone prima di tutto l'elezione di un sindaco o un capo villaggio, come vogliamo chiamarlo, uomo e donna, e poi subito la creazione di una casa delle donne dove le donne possono andare per cercare aiuto.
Senta, Benedetta Argentieri, è molto importante, e lo diciamo anche a quanti magari possono chiedersi perché lavorare in Afghanistan, Iraq e Siria quando c'è molto da fare anche in Italia. È molto importante invece aiutare l'autodeterminazione e l'evoluzione delle donne in questi paesi dove le donne sono a rischio serio. Ma vorrei tornare a quella che è la data simbolica, domani, l'8 marzo, in Italia, per chiederle due cose. La prima è: lei avverte, spero che questo suo documentario potrà portarlo anche tra le studentesse, tra le 14enni, le 15enni italiane, ma lei avverte in Italia e nel resto dell'Occidente un'insofferenza da parte dei maschi, che spesso possono anche sentire un po' troppa pressione da parte delle donne vogliono imporre, no, il loro punto di vista, a volte magari anche un po' troppo, diciamo, violentemente. Avverte questo? E ho citato prima la dimensione distopica del romanzo di Margaret Atwood. Molte donne dicono: guardate che l'8 marzo potrà sembrare una festa polverosa, ma difendiamola, perché c'è proprio anche la voglia di un ritorno al passato. Lei questo l'avverte? Parlo di Occidente, perché nei posti dove lei ha fatto il documentario le cose sono ancora parecchio lontane dall'essere moderne.
Sì, io l'avverto, devo dire, e anche con grande stupore. Io credo che negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato sicuramente un ritorno di insofferenza, come lo chiama lei, ma soprattutto un nuovo attacco a tutta una serie di diritti che, per quel che riguarda la mia generazione, sembravano estremamente garantiti.
Quanti anni ha lei, Benedetta?
37. E quindi c'è questa sofferenza di ritorno, ma anche trovo una grandissima rabbia nei confronti delle donne rispetto agli uomini, e questa è una cosa che a me personalmente preoccupa molto. Quindi, insomma, credo che sia importante, io so che voi non siete d'accordo con lo sciopero, però allo stesso tempo io credo che sia importante che le donne si mettano insieme per dire un momento.
Ma non cioè, con lo sciopero, Benedetta Argentieri, no, perché è una cosa così arcaica, vecchia, inutile, in questo giorno.
Questo può
essere utile per tante altre battaglie, ma sull'8 marzo no.
Beh, credo che comunque poi ognuno cerca la dimensione che meglio la rispecchia. Beh, io non sono nessuno per dire sciopero sì o sciopero no. Credo che però comunque andare in piazza domani e far sentire la propria voce dopo tutta una serie di fatti di cronaca che sono accaduti nell'ultimo periodo sia importante. Questa è la mia personale posizione. Quello che a me preoccupa di più è ovviamente appunto questa insofferenza di cui parlavamo prima, che non è solo in Italia, ci sono anche in tanti altri paesi. Devo dire che a me è rimasta, io sono rimasta molto scioccata da quella faccenda che è successa in Argentina, in cui una bambina di 11 anni è stato negato un aborto dopo uno stupro. Insomma, comincia a essere complicato, ecco.
È stato facile o difficile, e chi li ha messi, raccogliere i denari per questo suo documentario?
Allora, io prima di tutto devo ringraziare Rai Cinema, che ha creduto in questo progetto fin dall'inizio, che sicuramente è stato un grandissimo supporto di coproduzione con la possibile film. E è stato difficile, non è mai facile operare in quei paesi, non è mai facile andare in quei paesi e girare. Noi eravamo una troupe di solo donne, sicuramente da un certo punto di vista era più complicato, ma dall'altra parte, rispetto alle persone che andavamo a filmare, c'è stata una grandissima fiducia reciproca, proprio perché eravamo un team di sole donne.
Ecco, volevo tra l'altro dare conto dei messaggi che arrivano sempre sul tema sciopero. C'è un nostro ascoltatore che dice: sono della CGIL, i nostri vertici ai vari livelli sono stati sollecitati ad aderire allo sciopero dell'8 marzo e hanno declinato l'invito, dicendo proprio che non è strumento adeguato. Devo dire che il messaggero riferisce che invece i sindacati CGIL e CISL e UIL a Roma avrebbero aderito, ma non ne so di più e quindi non voglio esprimere nessuna opinione. Grazie a Benedetta Argentieri, che è stata con noi, e ricordiamo il suo film sulle protagoniste del cambiamento in Afghanistan, Iraq e Siria, I Am The Revolution. È stata la prima italiana l'altra sera a Milano ed è stato inserito da Metro Stati Uniti tra i 15 documentari più importanti del 2018. Complimenti.
Grazie.
State ascoltando un programma offerto da
Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0.
Mattino.
Eccoci qua. Certo, parlare anche grazie all'impegno di donne come Benedetta Argentieri che abbiamo avuto prima, e dell'Italia e di quello che fa o non fa sul quadro internazionale, secondo me sarebbe molto più utile. Avete visto, cari ascoltatori e carissima Maria, che come ieri io citavo e criticavo l'apertura italiana univoca e anti-europea sulla Belt Road, adesso pare che sulla Belt Road sia come la TAV, dai giornali di oggi sia Nino, adesso rivediamo il Memorandum of Understanding, la Lega è favorevolissima, abbiamo sentito anche Geraci, ospite di Barisoni, il sottosegretario ex insegnante in Cina, che è l'uomo della Lega a Pechino, e l'abbiamo sentito anche su Radio 24 difendere la cosa. Però insomma, non solo gli Stati Uniti ma anche all'interno dell'Unione Europea il nostro veto allo scudo antifondi sovrani cinese divide il governo. Adesso stamattina ho scoperto, Maria, leggendo i giornali, ed è stato il sovrintendente alla Scala Pereira a dichiararlo, che anche l'Arabia Saudita, che propone di diventare col suo principe ministro dei beni culturali tra i soci fondatori della Lega, beh, è stata un intraprendente consigliere leghista a fare da tramite. Insomma, questi leghisti sono attivissimi quando si tratta di Russia, Cina, Arabia Saudita, è incredibile. Però
ma
poi alla fine si
spacca
tutto. Sì.
Tutto questo però preoccupa gli Stati Uniti, e abbiamo dato conto di quello che gli Stati Uniti, attraverso un loro autorevole rappresentante, hanno fatto sapere, lo riprendeva anche il Financial Times, hanno detto: ma siete sicuri che tutti questi rapporti con la Cina,
anche perché molti paesi che hanno aderito al Belt and Road ci hanno dovuto ripensare, perché i cinesi erano, per così dire, elegantemente e gentilmente iperinvasivi, ecco, tanto per dirlo.
Quindi un po' di cautela. Noi abbiamo un precedente in Europa, quello che è successo in Grecia. La Grecia, con l'acqua alla gola per una, diciamo, un'azione sconsideratamente, a mio avviso, rigida dell'Unione Europea, ha aperto le braccia alla Cina, che si è di fatto comprata alcuni porti nevralgici.
Beh, Pireo.
Che cosa fa adesso la Grecia ogni volta che c'è da votare un provvedimento alle Nazioni Unite? Vota come la Cina dice di votare.
Certo. In compenso il traffico a Pireo è aumentato, quello in termini di TEU, di oltre 280% in meno di 3 anni. E ovviamente sì, questo porta molti benefici. Dall'altra parte però è una potenza mondiale, e attraverso questi accordi, come fa per esempio invece nella fascia bassa del nostro pianeta, nell'emisfero meridionale, a proposito di terre rare, commodity, materie prime, la strategia geopolitica e mondiale della Cina, e usa l'economia per fare così. E quindi...
ed è bene esserne consapevoli. Ma noi abbiamo un ascoltatore, Gilberto da Verona. Buongiorno Gilberto.
Buongiorno, buongiorno di nuovo. Io torno sull'argomento della festa della donna, sì, della considerazione che si erano fatte prima.
Lei sciopera ieri, domani, no?
Io sono un piccolo imprenditore, ecco, che se sciopero faccio peggio.
Esatto.
Ho tutti i dipendenti donne e ieri ho fatto una considerazione rispetto all'imminenza della festa della donna, che la festeggiamo comunque in ufficio, e rispetto anche a quel manifesto della Lega di Crotone che fa tornare la visione della donna a quella che aveva mia mamma, che beatamente ha 91 anni ma che non si ritiene una donna degli anni 20. Mi sta venendo una provocazione e una riflessione. Sono decenni, io ho 66 anni, che non vedo, non sento, non percepisco movimenti di donne verso dei diritti collettivi. Cioè, io mi ricordo da ragazzo, dall'università, prima e dopo, e nei decenni scorsi, che c'erano movimenti per il rispetto della donna, per i diritti della conciliazione lavoro e vita familiare, sull'asilo nido, la scuola a tempo
pieno. Guardi Gilberto, però no, c'è molto invece, e ci sono molte cose che si muovono, e non soltanto l'8 marzo. Una nostra ascoltatrice, Fabrizia, per esempio, ci dice: domani andrò in una scuola a Vicenza a parlare alle studentesse. È una cosa che io faccio spessissimo, di andare a parlare alle studentesse, di raccontare quel che ho imparato, errori e tanto altro, alle ragazze. Credo che una delle cose che sia un dovere delle generazioni più adulte nei confronti di quelle nuove, ragazzi e ragazze, sia proprio questa trasmissione. Dei diritti si parla poco, forse spesso se ne parla male. Il problema è, secondo me, che bisogna parlare molto ai ragazzi, perché il caso che io ho citato stamattina alle 6:30, Napoli, violentata nell'ascensore, arrestati in 3, uno aveva 18 anni, gli altri 19, dà l'idea di come queste nuove generazioni di maschi crescano, lo diciamo in maniera selvaggia, non so che cosa trasmettono loro le madri e i padri, ma certo non mi pare che sui diritti e sul fronte dell'educazione stiamo facendo molto.
No, che per quella cosa che è successa a Napoli, che è una tragedia, buona parte dei papà, dei fratelli, ma anche delle mamme, potranno dire: è stata una ragazzata, tanto lei c'è stata.
Ma...
e questo vuol dire essere tornato, per me, quando esistono queste considerazioni, alla fine degli anni 60, quando ero al liceo.
Anche peggio. Grazie Gilberto, il nostro ascoltatore da Verona. E noi adesso siamo in collegamento con Frans Timmermans, il vicepresidente della Commissione europea, candidato del Partito Socialista alla presidenza della Commissione, che oggi è qui a Roma per un incontro al Centro Studi Americani questa mattina. Buongiorno Presidente Timmermans.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, la prima cosa che le voglio chiedere riguarda un altro incontro. Lei stamattina sarà al Centro Studi Americani, ma poi nel pomeriggio vedrà il nuovo segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Avete in mente una nuova strategia? Perché alle europee tutti i sondaggi dicono che il Partito Socialista perderà molti seggi. Che cosa pensa della svolta del Partito Democratico in Italia?
Ma mi dà molta speranza, perché ho visto come è andata questa faccenda con il gazebo domenica, è andato molto bene, e anche la vittoria di Nicola è grandissima, dunque possiamo fare una cosa insieme a livello italiano e anche a livello europeo. Io sono venuto qui più ottimista di prima, e grazie a Nicola che ha fatto un lavoro veramente ottimo.
Senta, ma secondo lei il manifesto per un rinascimento europeo del presidente Emmanuel Macron può costituire davvero un accenno comune, visto la delusione, perché tutti i progetti di riforma della governance europea che erano attesi tra 2017 e 2018, di fronte da una parte alle divisioni tra stati nazionali, a cominciare dai più grandi, e dall'altra con il susseguirsi delle elezioni che vedevano grandi risultati di forze che all'Europa non ci credono, l'effetto di queste due cose è stato abbandonare i progetti di riforma della governance europea. Macron, che aveva perso moltissimo nella considerazione internazionale e anche a casa sua nei sondaggi, secondo lei con quell'appello dà una mano oppure contribuisce a identificare ancora una volta il progetto europeista come elite, tecnocratico, eccetera, eccetera? Lei che pensa?
Ma lui... è una buona cosa che il presidente francese dice così chiaramente che abbiamo bisogno dell'Unione Europea. È anche una buona cosa che lui dice che dobbiamo riformare questa Unione Europea, che non sta bene oggi. E io direi soltanto, dobbiamo incominciare con le politiche, non con le strutture. Direi dobbiamo concentrare l'azione dell'Unione Europea sul lavoro, sul sociale. E credo che questo è il modo per chiarire che l'Europa ne abbiamo bisogno e che l'Europa può essere utile per i cittadini, e questo ne abbiamo bisogno con urgenza. Dunque io sono veramente molto contento che il presidente francese abbia questa ambizione per l'Unione Europea. Direi soprattutto dobbiamo concentrarsi sulle politiche e non sulle strutture.
Senta, presidente Timmermans, lei è olandese e oggi, proprio poco fa, è arrivata un'agenzia da Oxfam che mette in luce qualcosa di problematico all'interno dell'Europa, e vengo subito alla notizia. Secondo Oxfam, i cosiddetti paradisi fiscali in Europa, Cipro, Malta, Olanda, Lussemburgo e Italia, avrebbero sottratto circa 35 miliardi di euro in gettito fiscale a causa dello spostamento di profitti delle aziende in Europa. Cioè, le aziende hanno lasciato l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania e si sono spostate nei paesi che prima ho detto. L'Unione Europea nel 2016 aveva dato il via libera a una blacklist, ma poi decise di non scrutinare i suoi membri. La nuova Europa, che uscirà dalle elezioni del 26 maggio, dovrà fare qualcosa contro questi paesi con regimi fiscali favorevoli o no, secondo lei?
Assolutamente, perché perdiamo tutti, perdono anche questi paesi. La fiscalità oggi è tale che ci sono delle imprese americane soprattutto che non pagano niente in nessun paese, neanche in Olanda, neanche in Lussemburgo, ma neanche in Italia. Dunque io direi dobbiamo assicurare a livello europeo che coloro che hanno dei profitti in Europa paghino anche le tasse in Europa.
Ricordiamoli i paesi: Cipro, Lussemburgo, Malta, Olanda e Irlanda. Questi paesi, quindi, lei dice, Timmermans, sì, devono cambiare regime, se no sottraggono agli altri.
Dobbiamo veramente creare una politica fiscale europea.
Ecco, però Timmermans, possiamo spiegare una domanda per far capire ai nostri ascoltatori? C'è chi dice sono questi paesi che hanno regimi fiscali più favorevoli che devono smetterla perché farebbero un'impropria concorrenza. Io non la penso affatto così, perché o definiamo basi imponibili comuni per gli over the top, i grandi players americani, tra grandi piattaforme continentali, cioè l'Europa, gli Stati Uniti, e l'accordo deve riguardare anche l'Asia, lo sa meglio di me, perché Allora, o facciamo così, oppure puntare il dito contro chi ha le tasse più basse in Europa e attira capitali, secondo me è un danno, perché significa solo che l'Europa, proponiamo ai cittadini e alle imprese europee di farla con le aliquote più alte di quello che le ha più alte in tutta Europa, e così tanta gente poi all'Europa non ci crede più,
Ma veramente dobbiamo mettere termine alla concorrenza fiscale in Europa, perché la concorrenza fiscale in Europa ci ha dato questa situazione che oggi ci sono delle imprese che non pagano nulla, niente, zero, e questo non è accettabile. Dunque la concorrenza fiscale, una buona idea all'inizio, non funziona più, dobbiamo cambiare queste politiche a livello europeo.
Ecco, tutti gli ascoltatori dicono c'è stato il lapsus della Rotella che ha inserito l'Italia nei paradisi fiscali. Infatti,
inferno,
sono corretta,
noi siamo l'inferno fiscale.
È Irlanda. Senta,
beata l'Irlanda.
Molti infatti vanno là, e come diceva Timmermans,
io non ci credo all'armonizzazione col fisco più alto. Secondo me è un autogol europeo, differenza d'opinione legittima. Assolutamente.
Senta, d'accordo. Presidente Timmermans, un altro dei temi, ne stavamo parlando prima con Oscar Giannino, è che cosa fare con la Cina. Dagli Stati Uniti è venuta una raccomandazione all'Italia: state attenti perché la via della seta, dicono gli Stati Uniti, potrebbe non essere così conveniente per i cittadini italiani. E d'altra parte però noi abbiamo visto che anche la Grecia ha aperto i suoi porti alla Cina, la Cina è interessata a un porto italiano importante come Trieste. Bisogna capire, perché da un lato la commissaria Vestager ha bocciato la costruzione di un grande polo come era quello Alstom Siemens sulla base delle regole, quelle erano regole e lei le ha applicate, e la Francia si è molto indispettita, dice così facciamo un favore ai cinesi. Dall'altra c'è appunto la raccomandazione degli Stati Uniti: non fate i favori ai cinesi. L'Italia è un po' stretta tra questi due grandi partner, ma anche l'Europa rischia di fare il vaso di coccio nei vasi di ferro.
Ma io credo che abbiamo delle grandi possibilità con la Cina, non dobbiamo avere troppa paura per questo paese, ma non dobbiamo essere nemmeno naivi, dobbiamo stare attenti che facciamo una politica industriale a livello europeo, e per questo dobbiamo anche ripensare le nostre politiche. Il caso Siemens Alstom non è una buona prova per questa faccenda, ma io direi dobbiamo ripensare la politica industriale a livello europeo, perché se non lo facciamo così, tutto quello che abbiamo fatto qui in Europa sarà venduto ai cinesi, poi noi saremmo un bel posto per il turismo, ma non avremmo una base industriale molto forte. Dunque ripensiamo queste politiche industriali, ma senza avere paura della Cina, perché non c'è bisogno di avere paura, dobbiamo lavorare con loro.
Benissimo, lei si aspetta dal voto maggio un ribaltamento vero, radicale dell'asse che ha governato l'Europa, oppure di fronte a voti anti-europeisti che potessero arrivare fino a un terzo del totale dei voti espressi, diciamo così, in Europa, a quel punto la risposta obbligata, ma anche giusta, secondo lei, è la convergenza di popolari, socialisti e liberali dell'ALDE, e in ogni caso a quel punto le forze anti-europee non entrano nel, per esempio, composizione della commissione, ma restano fuori all'opposizione? Lo chiedo perché molti in Italia iniziano a scrivere sui giornali che, tutto sommato, aprire la commissione a espressioni dirette del fronte composito dei partiti antieuropei e sovranisti sarebbe meglio che tenerli fuori, perché in ogni caso tenerli fuori li farebbe ulteriormente prosperare solo dicendo no e avanzando critiche. Lei come la pensa?
Ma io non ci credo in questa Europa bipolare, non ci credo in questa Europa dove ci sono, di un lato ci sono gli europeisti e dall'altro lato i sovranisti. Questa è una posizione falsa, perché io sono di sinistra, noi abbiamo delle politiche molto differenti di quelle della destra, e queste sono delle differenze sul sociale, sul funzionamento del mercato, sull'inclusione, sulla migrazione, che non sono accordati fra di noi. Dunque io voglio fare una politica anche in Italia nei prossimi mesi che ci distingue chiaramente della destra, noi siamo la sinistra, e poi vediamo dopo le elezioni cosa facciamo e con chi possiamo lavorare insieme. Ma di creare questa opposizione fra europeisti e sovranisti è falso, non è così, così non funziona la nostra società.
Senta, Presidente Timmermans, il Partito Popolare Europeo, soprattutto il Partito Popolare Europeo dell'Europa del Nord, spinge perché Orban lasci il partito. E, d'altra parte, si vanno rafforzando i legami tra i partiti conservatori, per esempio Fratelli d'Italia in Italia ha aderito al gruppo conservatore in Europa. Dunque, lo scenario che si prefigura dopo il 26 maggio, quale sarà a suo dire? Un partito popolare che si spacca e lascia andare Orban con altri come per esempio i polacchi? Voi siete stati alleati per molti anni del Partito Popolare e adesso forse la vostra alleanza mostra un po' la corda.
Sì, perché il Partito Popolare sta andando a destra con un'alta velocità, sta andando a destra anche con o senza Orban, stanno andando a destra. Tutti i giovani nel Partito Popolare sono di destra e questo non ci farà lavorare con loro con facilità, sarà molto difficile. Dunque io direi c'è una vera scelta alle elezioni, non soltanto sovranisti e europeisti, anche fra sinistra e destra, fra quelli che credono a una società solidale e quelli che sono piuttosto per le imprese, grandi imprese, eccetera, eccetera. E io per me questo è la cosa che dobbiamo chiarire nelle elezioni. Orban, non so, questa è la loro faccenda. Io vedo che non sono d'accordo con lui, ma da 10 anni non sono d'accordo con lui, sta sempre dentro al partito. Io non so che cosa loro faranno. Ma vi dico anche che dopo le elezioni sarà molto molto più difficile avere una maggioranza. Io cercherò una maggioranza progressista, con i Verdi, con i Gari forse, ma il PPE non deve avere questa attitudine che senza loro niente
no.
C'è un'alternativa.
Va bene, vedremo allora, anche su questo come votano i tedeschi, perché i tedeschi in effetti l'alternativa si è iniziata a manifestare. Timmermans lo sa benissimo, me l'abbiamo parlato con Maria Neo con questi microfoni, quando di fronte all'ascesa di Alternative für Deutschland nei voti locali, nei Länder, sono stati i Verdi a iniziare a salire, quello che ci dice Timmermans, in quel grande paese europeo si è dimostrato come una scelta degli elettori, non pochi elettori, ecco, di fronte al fatto che SPD andava male, ma comunque c'erano elettori che non per questo traslocavano a destra nel mio bagaglio. Ohimè, il tempo è finito, perché tra 30 secondi qui dobbiamo salutare e ringraziare
Presidente Timmermans, grazie per essere stato qui con noi a 24 mattino, e ora la lasciamo al suo incontro al Centro Studi Americani e poi vedrà Zingaretti, vedremo che cosa vi sarete detti. Grazie a tutti, a domani, ciao!
La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it.